www.redigio.it e la storia continua. Da parte delle donne, il mercato delle mogli. Escluse dalla successione, ma rese appetibili da una buona dote, in giovanissima età le figlie sono costrette a prendere il marito o la via del convento. Il matrimonio comporta un cambiamento di status, ma non sempre acquisizione dei diritti. Beh, dipende dai termini del contratto. Gli uomini del Medioevo concepiscono difficilmente la condizione femminile al di fuori del matrimonio o, in alternativa, dalla reclusione conventuale. Deboli per natura, le donne sono destinate a vivere sotto tutela maritale o istituzionale. In città, come in campagna, ci sono ovviamente donne senza uomini, donne senza famiglia, donne che sperimentano forme di religiosità non inquadrate nel mondo monastico e talvolta pericolosamente eterodosse, lavoratrici senza qualifica, prostitute e vagabonde, tutte figure di una marginalità più o meno vistosa rispetto all'ordine naturale. La loro estrema vulnerabilità richiama i ricchi e i potenti a precisi doveri di protezione, di carità e di assistenza costantemente ribaditi dalla Chiesa, che vede nelle donne una categoria di poveri, per così dire, privilegiati. Ma la società percepisce anche come una minaccia tutte queste femmine senza freno, facili prede degli uomini, ma anche istigatrici di un grave disordine morale. Oneste e segregate, e sul finire del Medioevo si assiste nelle città a una impressionante fioritura di conventi femminili, dove le famiglie rinchiudono le figlie che non possono essere collocate sul mercato matrimoniale. Nel 400 vengono istituite speciali magistrature, come ad esempio gli ufficiali sopra l'onestà dei monasteri, che a Firenze sono incaricati di vigilare sulla loro impenetrabilità. Nello stesso periodo, molti governi cittadini inaugurano una politica di segregazione della prostituzione, confinando i prostiboli, ora sotto controllo pubblico, in luoghi periferici. A Firenze, ne sorgeva uno fuori dalle mura, in un'area un tempo occupata da un lebbrosario, e obbligando le meretrici a indossare segni e colori distintivi o addirittura sonagli per avvertire della loro presenza. Quando lo Stato nascente si erge a difensore della moralità, lo fa anche attraverso un riordino dello spazio urbano che renda immediatamente percettibile la distinzione tra le donne pubbliche e quelle oneste, che siano patrizie confinate nei loro palazzi o chiuse in convento, oppure popolane insediate nei quartieri operosi. Le regine della casa. E lo spazio domestico è lo scrigno dove meglio si custodisce l'onore delle famiglie, che molto deve alla virtù delle sue donne, ed è anche l'unico territorio dove le donne oneste sono autorizzate a regnare. E fin da piccole le femmine devono essere iniziate all'arte del governo della casa, imparando, per emulazione della madre, il mestiere di moglie. Non è un apprendistato molto lungo. Ancora adolescenti, le figlie sono chiamate a mettere in pratica il loro sapere domestico nella casa, dove si trasferiscono una volta maritate. Il matrimonio segna una tappa decisiva nella definizione dell'appartenenza e delle identità familiari delle donne, ma occorre notare subito che nell'Occidente medievale non ci si sposa ovunque nella stessa maniera e sono proprio i termini del contratto matrimoniale a incidere in modo determinante non solo sulle strutture familiari, ma anche sulla distribuzione dei ruoli all'interno della coppia coniugale. Le società umane si strutturano intorno allo scambio delle donne, insieme alle quali circolano anche ricchezze che legittimano e saldano l'alleanza tra due famiglie e al tempo stesso segnalano le rispettive posizioni sociali ed economiche. Durante un lunghissimo Medioevo, protrattosi fino al tempo delle codificazioni degli stati nazionali, una pluralità di diritti e di consuetudini locali regola questi trasferimenti di beni e di persone. Non è il caso di avventurarsi troppo in meandri giuridici, spesso tortuosi e mutevoli nel tempo, ma limitiamoci ad evidenziare due sistemi molto diversi che determinano il grado di autonomia della coppia coniugale. Le gerarchie al suo interno, ma anche i diritti delle donne sui figli e sulle risorse familiari. Le regine della casa non portano tutte la stessa corona, non regnano ovunque con lo stesso potere. Le regole del gioco. E nell'area mediterranea, nel sud della Francia, nell'Italia centro-settentrionale e un po' più tardi in Spagna, la norma patrilineare si è imposta rapidamente a tutti i livelli della società, poiché i modelli dell'aristocrazia feudale erano stati presto emulati dai nuovi ceti mercantili e artigiani delle città. Il lignaggio o la casata trae la propria forza dalla conservazione del suo patrimonio materiale, la terra, i castelli, le case, e del suo capitale simbolico, il nome, lo stemma, il prestigio sociale, nelle mani dei padri che devono assicurarne la trasmissione nella linea di discendenza maschile, escludendo il più possibile le donne da questa eredità. Lo strumento di tale estromissione è la dote che, a partire dal XII secolo, tende a prevalere su altre prestazioni economiche legate allo scambio matrimoniale, il cui peso, nell'alto Medioevo, gravava in prevalenza sul marito. Gli statuti comunali iniziano presto a riscrivere le regole del gioco successorio, allontanandosi talvolta radicalmente dall'impostazione meno discriminatoria del diritto romano giustinianeo. La dote, quasi sempre in denaro, tacita qualsiasi altra pretesa delle figlie sull'eredità del padre e sempre più spesso anche su quello della madre, che vengono poi riservate ai figli maschi. In cambio della dote, di cui ha la gestione esclusiva durante la vita coniugale il marito, non concede più alla moglie una compartecipazione al patrimonio familiare, come avveniva nell'alto Medioevo, ma una semplice donazione, il cui valore è spesso assai modesto e oltretutto percepibile solo in caso di vedovanza solitaria. Il coniuge ha come unico obbligo, sancito dalla legge, di non sperperare quel credito muliebre e garantirne, con delle ipoteche, la restituzione nel caso in cui la sua morte sciogliesse il vincolo coniugale. Tanto più che il sistema lo esenta dal preoccuparsi della sicurezza materiale della propria vedova. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.